Lode Gesù Cristo. Lui è presente dove è invocato, dove il suo nome è invocato, dove la sua presenza è invocata. Dove lui è presente dove è desiderato. Io sono qua nel nome di Gesù Cristo. Siamo più di due o tre. Egli è presente in mezzo a noi. Questa è la sua missione. Egli è il verace, egli è il vero. Lui è la verità, in lui abita la verità. Non può venire meno alla sua parola, perché egli stesso è la parola. Gloria a Gesù Cristo. E quindi è in mezzo a noi. È in mezzo a noi e desidera avere comunione con noi. Sai qual è il desiderio del Padre Celeste? Avere una comunione con i figli. Qual è il desiderio di un padre umano, di un genitore? È quello di avere sempre i figli vicino. Io mi ricordo i miei nonni, i miei zii, quelli quando anticamente c'era la possibilità e c'erano le feste, la domenica, tutti là, tutti insieme. Lode Gesù Cristo. Dice, voi che siete, dice la scrittura, voi che siete malvagi, cercate il meglio, cercate di dare il meglio ai vostri figli. Dice, voi siete in una natura, nella natura malvagia, nella natura umana, nella natura di peccato. Quindi immagina tu, nostro Padre Celeste, l'esempio perfetto, senza peccato. Egli desidera il meglio per noi, desidera abitare dentro di noi, desidera avere una comunione intima con ognuno di noi. Dice quando? Ora, ora, non domani, ora. Quindi invitalo, invitiamolo, invitatelo voi che siete collegati, invitatelo, coloro che stanno guardando, quelli, invitiamo lo Spirito Santo ad abitare dentro di noi. Lode Gesù Cristo. Diglielo, Signore Gesù, vieni, vieni ad abitare. Io voglio essere il tuo tempio. Desidero essere il tuo tempio. Desidero che tu possa abitare nella mia vita, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Worship team, dai. Worship team significa gruppo di adoratori. Loro più che al coro sono adoratori, adoratori, io adoratori. Adoratori sono quelli che dedicano il loro cuore, possono fare parte di questo gruppo, quelli che danno, che hanno deciso di dare il proprio cuore nell'adorazione, ad adorare il Signore con tutto quello che hanno. Hanno una bella voce, con la voce, sai suonare col suono, sai lodare, loda. Lode Gesù Cristo, un volano per noi, un aiuto, uno strumento di comunione. Gloria a Gesù Cristo, per entrare nella comunione dello Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo.
Possiamo sentirli in questo luogo, anche se sembra un po' strano, anche se non è normale per la fede, mostraci il cielo, mostraci il cielo, inondaci della tua gloria, inondaci della tua gloria, porta qui il cielo, porta qui il cielo.
Oh,
si offende nessuno. Solo il mondo delle tenebre si offende. Gloria a Gesù Cristo. Hai un motivo per dire grazie? Signore, grazie. Ah, Signore, digli, Signore, ti ringrazio. Signore, grazie. Grazie perché sino ad oggi tu hai provveduto. Io dico, Ebenezer, grazie perché Padre, tu sino ad oggi hai provveduto. Sei intervenuto, hai guarito, hai sanato. Hai provveduto per le nostre vite, per le nostre famiglie, per i nostri figli, per i nostri fratelli, per i nostri amici. Signore, grazie perché noi abbiamo visto la tua mano potente e ti ringraziamo nel nome di Gesù Cristo. Perciò tu sei degno di ogni lode. Gloria a Gesù Cristo. Sai perché è degno di ogni lode? Perché Lui è Dio. Non ci sono altri dei davanti al suo cospetto. Io riconosco un solo Dio. Un solo Dio. C'è un solo Dio. E il suo nome è Gesù Cristo. Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. A volte glorificare il nome di Gesù, l'unico sacrificio che Dio ci chiede, così dice la Scrittura, un solo sacrificio, labbra che confessano il mio nome. Un solo sacrificio ci chiede. Noi non dobbiamo compiere nessun sacrificio. Egli ha compiuto il sacrificio perfetto. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Labbra che confessano il mio nome. Questo è il sacrificio della lode, che per la carne è un sacrificio, ma poi diventa una gioia, poi diventa uno scorrere. Dice, lo Spirito Santo non era stato dato perché il suo nome non era stato glorificato. Il suo nome non era stato glorificato. Dice, quando lo Spirito Santo verrà, poi dice, continua, egli glorificherà il mio nome. Ah, guarda, a quante cose serve glorificare il nome di Gesù Cristo. Serve a collegarci, è un link. Sai, quando i nostri cellulari si collegano, cerchi il collegamento, cerchi di collegarti, no? Al wifi. Il cellulare cerca di collegarsi al wifi. Noi ci dobbiamo collegare allo Spirito Santo. E come ci colleghiamo? Un modo di collegarsi è attraverso la lode, dice la Scrittura. La Bibbia dice che è un sacrificio, l'unico sacrificio. Labbra che confessano il mio nome. Gloria a Gesù Cristo. Padre, tu sei degno di ogni lode. Il tuo nome, gloria a Gesù Cristo. Lode a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. E quando saremo nel cielo, ma pure qua, dice, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Nel cielo, cari fratelli di Zoom e di YouTube, eccetera, e anche voi, nel cielo gridano, mandano grida di gioia. Dice, entrate nei miei cortili con gioia. Quindi lasciamo tutto ciò che è negativo fuori. Depositate fuori. Qualcuno deve depositare qualcosa di negativo, vada fuori, lo depositi e poi venga la presenza di Dio. Noi dobbiamo andare alla presenza di Dio con gioia, offrendo la nostra vita, dando il meglio, cioè l'offerta della nostra vita, no, alla sua presenza, il culto, no? Anche voi che siete lì su Zoom, dare la nostra vita al Signore, questo momento di culto, è dare il meglio di noi stessi, significa dare la nostra presenza in ubbidienza, l'ubbidienza, lode a Gesù Cristo, ogni tanto questa parola che torna, l'ubbidienza, dare la nostra offerta, dare la nostra vita. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Ma dare il meglio di noi stessi, non dare il peggio, dare il meglio, dare tutta la nostra gioia, tutta la nostra vita la diamo affinché la possiamo riprendere. Sai perché? Ciò che noi offriamo a Lui poi viene benedetto da Lui. Sai cosa Egli può benedire? Ciò che noi gli offriamo. Ecco perché lo spirito di questo mondo vuole mettere paura, ansia, depressione, perché ci allontana da Lui, perché quello che noi offriamo viene benedetto. E ciò che viene benedetto viene inondato di vita. Vi ricordate? C'erano 5.000 uomini più donne e bambini, erano là, erano seduti, avevano fame, e Gesù disse ai discepoli: date voi loro da mangiare. Dice: ma maestro, abbiamo pochi pani, pochi pesci, un giovane addirittura, neanche i discepoli si erano preparati, un giovane si era portato la colazione, pochi pani, pochi pesci. Ed egli disse: datemi quello che avete. Non ci chiede quello che non abbiamo, ci chiede ciò che noi abbiamo. Hai qualcosa da offrire questa sera al Signore? Offriglielo. Dici: io questa sera ti voglio offrire la mia vita. Io tutto il mio cuore, tutta l'anima, tutta la mia mente. Vi dico quello che è il pastore. Poi tu sei libero di seguire. Se tu credi che il conduttore ti sta indicando un indirizzo che piace a Dio, fallo. Se tu pensi: no, dice, il 50% del mio cuore, perché il resto sono, uno può scegliere, ma devi sceglierlo tu in maniera libera, devi dire tu: io ti voglio dare tutto il mio cuore. Lo devi dire tu: io ti voglio dare tutto il mio cuore, tutta la mia mente, tutta l'anima, tutto me stesso. Signore, ci vogliamo presentare a te in spirito, anima e corpo. Vogliamo dare tutto a te. Benedicici questa sera. Riempici, Signore, con la tua unzione, con la tua benedizione, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Ultimo canto, ultimo canto.
Ti di
bisogno di te, ciò che conosco.
Spirito Santo, ti adoriamo. Alleluia, alleluia. Stiamo cercando di, alleluia, di collegare. Poi facciamo le prove, Nestor. Accomodate. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo. In questi tempi stiamo parlando della fede nel Signore, in chi noi dobbiamo confidare. E in questi tempi noi vediamo quanto è importante avere fede nel Signore, avere fiducia. Fede significa avere fiducia, fidarsi. Noi abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di fidarci di qualcuno. L'uomo in qualche maniera, per natura, si fida di qualcuno. Sino a una certa età noi vediamo che nella crescita l'essere umano ha bisogno sempre di appoggiarsi a qualcuno. E da piccoli noi per natura ci siamo sempre appoggiati ai genitori. La fiducia di un bambino verso un genitore è una fiducia, come dire, cieca. I figli si abbandonano in maniera, come dire, cieca ai genitori. Poi a un certo punto interviene la natura. La natura dell'uomo, è dove noi vediamo anche attraverso i nostri figli che c'è questa voglia di autonomia, c'è questo desiderio di appoggiarsi non più sui genitori, ma di trovare l'appoggio su se stessi. e su altri. Comunque l'uomo appoggia la fiducia. Lode Gesù Cristo. E noi abbiamo visto come in questi tempi, in questo periodo che stiamo vivendo quest'anno, che è toccato da questa pandemia, ha scosso il mondo, le cose stabili di questo tempo, ha scosso la politica, ha scosso le economie, quello che l'uomo poteva pensare che non sarebbe mai stato toccato, cioè chi mai pensava sarebbe successa una cosa del genere? Nessuno di noi, credo che nessuno, eravamo impreparati, ci eravamo così appoggiati alle cose che vedevamo, perché l'uomo, la natura dell'uomo si appoggia, usa i cinque sensi, natura umana, si appoggia a ciò che vede, a ciò che tocca, a ciò che sente. Ma poi abbiamo visto che tutto può crollare in un giorno. Il giorno dopo già è cambiato tutto. Sono crollati quelle colonne che noi e molti ritenevano stabili. Ci siamo resi conto, noi figli di Dio, che la parola è quella che non crolla mai, che la vera colonna stabile della nostra vita è il Signore, che solo la fiducia in Lui, solo fidarsi di Lui è la fiducia riposta nel posto migliore. Lo spirito di questo mondo carica di incredulità, di dubbio. E io questa sera volevo prendere alcuni passi della Scrittura. Io volevo citare 1 Corinzi 1,19. Guarda la sapienza di Dio. E come Lui vede l'uomo, l'umanità, la sapienza di questo tempo. L'uomo si appoggia poi nello sviluppo anche sociale su pensieri umani, sempre sull'uomo, si appoggia al pensiero politico, al pensiero filosofico, c'è chi crede in una parte, chi è di centro, chi è di destra, chi è di sinistra, chi è anarchico. L'uomo che si appoggia al suo discernimento, no? Si appoggia alla sua sapienza. La sua sapienza che discerne le cose buone e le cose negative. È ciò che... E quindi l'uomo confida in se stesso. Uno dei pericoli, no? Se non il pericolo più grande, è proprio questo. Confidare nella propria sapienza, nel proprio discernimento. Sapendo, dice che noi sappiamo meglio qual è il bene per noi, per i nostri figli. Io ho visto nell'esperienza di vita varie fasi, varie testimonianze, vari modi di fare. Io ho visto chi ha confidato nel Signore. Io mi ricordo per esempio nostro fratello Dino, che questa sera o è di servizio, non c'è. E io mi ricordo Dino, un anziano dell'opera, lui era uno di quelli impegnati nella Chiesa, cioè già all'inizio quando io mi convertì, e ho visto in questo fratello una fede speciale, una fiducia nel Signore incredibile. Lui, mi ricordo, andava a fare delle azioni verso vecchietti, analisi, non aveva un posto fisso. E poi, in qualche maniera, lui fa una domanda all'ospedale, che era una cosa fatta così. E la cosa grande è che poi viene preso. Viene preso. E lui poi viene a testimoniare in chiesa della grande risposta di Dio, come Dio provvede per lui, che non aveva nulla, aveva il desiderio anche di sposarsi, ma non c'era niente, zero, era zero. Ma il fatto di avere dato il proprio cuore, la propria mente, la propria fiducia al Signore, avere riposto la fiducia, non negli uomini, nelle raccomandazioni, nei potenti di questo mondo, ma nel potente di Giacobbe, l'onnipotente Gesù Cristo, ha cambiato la sua vita. Poi ho visto tanti altri, ho visto come Dio ha operato, Dio, ma che meraviglia. E questo mi ha spinto a dare la mia vita, a dare il mio cuore, la mia mente, a dare... Noi spingiamo gli altri. Chi è che spinge ad avere fiducia nel Signore? Siamo noi stessi con le nostre esempi di vita, con le azioni, con quello che noi... Certo che lo spirito di questo mondo non ama, certamente non ama, non ama quelli che amano Dio con tutto il cuore, che hanno fiducia. La stessa cosa fece il serpente nel giardino dell'Eden. Dice: a Dio è piaciuto salvarci non mediante la sapienza di questo mondo, ma mediante la pazzia. Dice in 1 Corinzi, capitolo 1, versetto 19, dice: io farò perire la sapienza dei sapienti e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Nel versetto 21 poi dice: poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza. Ma a Dio è piaciuto salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Questa è la sapienza di Dio. Sai qual è la sapienza di Dio? È qualcosa che umanamente è pazzia. La sapienza di Dio non equivale alla sapienza di questo mondo. Però per il Signore la sapienza di questo mondo è pazzia. Vuoi sapere la verità? Ha detto Gesù: io sono la verità. Sai cosa dice Gesù? Che la vera pazzia è la sapienza di questo mondo. Cioè, quindi non è il punto di riferimento, non deve essere il punto di riferimento di noi cristiani, ma neanche dell'uomo, di nessun uomo, la filosofia umana, il pensiero umano. Però l'uomo che non crede in Dio poggia i suoi pensieri o su se stesso o su altri pensieri umani. Voi credo che siete persone intelligenti, nel senso che avete la capacità di recepire quello che io sto dicendo. L'uomo, se non crede in Dio, crede in qualcun altro, crede in se stesso, nelle proprie convinzioni, crede in convinzioni di altri, cioè seguo le filosofie, seguo i pensieri, il pensiero politico, il pensiero filosofico, comunque segue qualcuno. Se non segui Dio, se la tua vita non è poggiata sulla parola di Dio, nella fiducia in Lui, è poggiata su qualcos'altro. Lode Gesù Cristo. Ne convieni? Ne convenite? Siete d'accordo? Voglio rendere partecipe anche loro e tutti gli altri. Dice amen se ci crede. È così, è la verità. L'uomo, se non crede in Dio, crede in se stesso, crede nelle sue convinzioni. E io l'anno scorso in questo periodo ho predicato sul cambiamento della mente. Dio desidera che noi cambiamo mente, mentalità. Noi dobbiamo acquisire la mentalità di Cristo, la mentalità cristiana, la mentalità del soprannaturale di Dio. Cioè, cambiare. Io, esempio, e mi ricordo che l'anno scorso ho fatto questa ricerca sulle mappe mentali, sul bias cognitive. Cioè, il cervello umano assimila come cognizione anche degli errori. Degli errori cognitivi. Esempio, se uno poi per convinzione, perché nella sua vita, perché gli è stato bombardato, perché la pubblicità? La pubblicità che cosa fa? Bombarda con parole, con immagine, determinati messaggi. E viene fatta in maniera scientifica per incidere nel pensiero umano. E quando tu desideri andare a comprare, per dire, uno shampoo, sei indirizzato a comprare quello shampoo che hai visto tante volte e che si è impresso nella tua mente, come la pasta, come questo e quell'altro. Quindi, questo è l'uomo, questa è la natura umana, fratelli. Io, per esempio, quante volte ho parlato con persone che hanno, anche su cose vere, su, come dire, su fatti realmente accaduti, però se uno percepisce anche una verità in maniera errata e il cervello l'assume come contrario, non verità, per esempio, le convinzioni politiche, io dico questo per dire, no? Oppure come il tifoso, quello che è di parte, che parte per assioma, che tutto quello che fa l'altro è sbagliato. Perché dentro ha assunto, si è formata una mappa mentale nel tempo che ti fa vedere tutto ciò che viene da quella parte come errato. E uno perde il senso della verità. E io mi sono messo a volte a ragionare con delle persone che anche la verità evidente, cioè evidente, non si riesce poi a spiegare la verità. Cioè, e non recepiscono la verità. È come la verità dell'Evangelo. Io mi ricordo all'inizio della fede, io e Demetrio parlavamo a un nostro amico avvocato, persona quindi dalla mente, come dire, allenata, sulla lettura, sulle cose che uno legge, che uno dice, insomma, uno che dovrebbe essere. E noi gli leggevamo, mi pare che era il capitolo, il versetto 16 di Marco, capitolo 16, versetto 16, e lui in quel momento intendeva tutto il contrario di quello che era scritto. Noi cercavamo di dire, ma guarda che è italiano, italiano. E lui a ripetere il contrario di quello che leggeva, perché dentro aveva una sua convinzione. Non vi è mai capitato a dire ai vostri amici, ai parenti? Io mi ricordo, tornai a casa quando ho accettato Gesù, la mia vita è cambiata all'improvviso, è come se delle cataratte invisibili sono cadute. Io, come dire, come se la mia mente si è allargata, la visione, la conoscenza, la percezione della verità. Però gli altri ti guardavano come se eri in uno stato confusionale. Dice, che gli è successo? I miei amici pensarono che io avevo qualche crisi esistenziale, qualche problema grave. E mi portarono da un prete, e devo dire che io ho fatto un incontro all'inizio della fede con un prete onesto, che io non conoscevo le scritture, niente. E questi miei amici mi portarono da un prete, dice: no, parla col prete, perché dice, vede che tu stai seguendo, forse sai che cosa, qualche religione, qualche cosa. E io, quando mi mise a parlare col prete, gli disse: guardate, io ho accettato Gesù Cristo, che è morto sulla croce per me. E la mia vita, quando io ho fatto questa accettazione, confessione di fede, mi sono battezzato, è cambiata. All'improvviso io sento, vedo cose, percepisco cose che sono nella pace, nella gioia, in me c'è il perdono, c'è una serie di cose. E questo mi guarda e mi fa: continuate così. Continuate così. E io dico: grazie a Dio ho incontrato una persona onesta, non uno che voleva manipolare. Dice: state andando, state attenti. E qualcuno mi disse: vede che ci sono gli americani, vede che ci sono una parte politica, vedi che stai attento. Mia madre mi disse: non mangiare, non prendere caffè. Mia madre è collegata, mi pare. Mia madre mi disse: ti raccomando, non prendere caffè, non mangiare. Lode Gesù Cristo. Ma la nostra vita poi è cambiata, la mia, di Demetrio. Poi abbiamo tutti quelli vicino sono stati toccati, sono stati infettati dalla verità. La nostra vita però è cambiata. Pasquale, una bella testimonianza di Pasquale. La nostra vita è stata toccata dalla verità. E quindi, se noi ci appoggiamo, ecco qual è il titolo, non appoggiamoci sul nostro discernimento, perché è follia. È una follia appoggiarci sul discernimento umano, personale o umano, filosofico, politico. Cioè noi dobbiamo appoggiarci sulla parola di Dio e filtrare la verità attraverso la parola. Noi dobbiamo cambiare mentalità. Cambiare mentalità significa... Vedi, per fare cambiare mentalità una squadra di calcio prendono l'equipe di persone che gli insegnano un modo di essere, un modo di fare, atteggiamenti, parole, pratica. Per fare cambiare mentalità, le aziende importanti, grosse, che possono investire, investono sulle persone. E assumono coach, gli fanno fare corsi di formazione per fargli cambiare mentalità, per farli entrare in una mentalità di gruppo affinché possano dare di più. E Dio ci vuole cambiare la mentalità da quella carnale a quella spirituale. Una mente spirituale e non carnale. Una mente che è collegata alle cose di Dio. Una mente che quando deve fare una scelta pensa: ma il Signore cosa dice? Non su quello che io voglio. Cosa dice il Signore? È buono? Quello che sto facendo è buono davanti a Dio? Piace al Signore? Piace? È coerente con l'Evangelo o è contrario? È più vicino al peccato questo atteggiamento o è più vicino a Dio? Mi avvicina o mi allontana? Lode Gesù Cristo. Ecco perché poi in Galate capitolo 5 parla di un modo di essere carnale o spirituale. Parla ai fratelli, parla al popolo di Dio. Quella è una lettera indirizzata al popolo di Dio. Un popolo che aveva iniziato nello spirito e poi era scaduto nella carne. Cioè nei convincimenti umani, nella religione, nella tradizione. Questo è qualcosa che è sempre vicino, è sempre in agguato. Lode Gesù Cristo. Alleluia. E com'è che l'uomo è caduto in questa trappola? Com'è caduto in questa trappola? Se noi guardiamo Adamo, l'uomo Adamo, Adamo ed Eva? Com'è che sono scaduti? Loro erano nel giardino dell'Eden. Dio era un Dio che permissivo. Gli aveva detto un solo no. Dice: non mangiare del frutto di quell'albero. E il nemico esterno, il serpente, che gli insinua il dubbio. Il dubbio da dove viene? Vedi, il Signore aveva dato certezze, aveva creato il giardino dell'Eden, amore perfetto, amore certo. Non avevano il problema, non si erano creati il problema. Camminava con Dio, Adamo camminava con Dio. Avevano un rapporto bellissimo di comunione. Ma si insinua il serpente che mette il dubbio. Dice: ma il serpente dice, ma tu lo sai che Dio ti ha detto di non mangiare del frutto di quell'albero perché tu avrai la conoscenza del bene e del male e diventerai come Dio. Quindi Dio non vuole che tu diventi come Lui. Dio non ti ama, non ti vuole fare crescere, non vuole farti evolvere. Non vuole la tua emancipazione. E quindi cosa gli ha inserito il serpente? Il dubbio. Vedi? Il dubbio da dove viene? Vedi, la certezza, Dio è certezza, è sì. Il dubbio da dove viene, fratelli? È facile. Il dubbio viene dallo spirito di questo mondo. Il dubbio viene da Satana e il diavolo, dalle tenebre. Chi è che mette dubbio? La sapienza di questo mondo. Fratelli, noi siamo in questo mondo, ma non siamo di questo mondo. Noi siamo stati acquistati a prezzo. Egli ha versato il suo sangue, ci ha liberato, ci ha lavato da ogni contaminazione. E man mano che noi ci appoggiamo a Lui, Egli ci rivelerà e noi riceveremo rivelazione, cioè una conoscenza che si rivela giorno dopo giorno. E man mano che noi ci avviciniamo, Lui si avvicina. Man mano che tu fai un passo, vedi, noi che dobbiamo fare, fratelli? Fare un passo ogni giorno di più, più passi verso di Lui, ma più passi concreti. Passi concreti sono: oggi io decido di fare questo nella mia vita, di eliminare questo e fare questo. Io tutti i giorni mi metto al vaglio. A fine giornata magari penso, ho detto qualcosa che non andava, questo mio modo di fare non va bene, questo ho afflitto forse quella sorella, quel fratello. Lode Gesù Cristo. Cosa ho fatto per il Signore oggi? Magari oggi non ho fatto nulla e mi sento in colpa. Ma il senso di colpa sai quando c'è? Quando tu puoi dare, tu puoi fare e non lo fai. E allora c'è il nemico che conosce. Il nemico di fuori, lo spirito di questo mondo che è governato da Satana e il diavolo, che è collegato alla nostra natura umana, carnale, di peccato, c'è un collegamento spirituale. Lui conosce l'intimo nostro negativo. Sai che Satana e il diavolo conosce l'intimo nostro negativo? Di ognuno. Perché noi abbiamo, come dire, un cavallo di Troia. Io uso questa parola per farvi capire, come nei computer che ci sono i virus, i Trojan, che entrano attraverso programmi o negli smartphone, ti scarichi un programma e alcuni hanno i Trojan, cioè questi virus che sono dei programmi che comunicano. E noi abbiamo la natura umana, quella carnale, quella di peccato, che comunica con Satana, comunica con lo spirito di questo mondo. Egli conosce tutte le cose negative. Ecco perché è pronto ad accusarci, l'accusatore dei fratelli. Satana, il diavolo, è l'accusatore dei fratelli. Non è il fratello che ti accusa. A volte noi scambiamo l'accusa dell'accusatore per i fratelli che ti accusano. E magari ti senti accusato. No, non vado in chiesa e mi sento accusato. Cioè, il peccato. Quante volte noi abbiamo sentito fratelli che si allontanano perché l'accusa è così forte, è così pesante, è un macigno, che si sentono accusati, dice, e trasferiscono l'accusa alla Chiesa, ai fratelli, al pastore, a ciò che è visibile. Non è così, è nello spirito, fratelli. Senso di colpa. Quello che genera il senso di colpa è il peccato, ma chi lo genera, chi lo alimenta? È lo spirito di questo mondo, è Satana, il diavolo. Lode Gesù Cristo. Il Signore è venuto, Egli ci giustifica. Sai che ha pagato il prezzo per giustificarci, per perdonarci? Sai che Egli ha versato il suo sangue, ha dato la sua vita per noi, per perdonarci, non per accusarci? Chi ci accusa? Non è il Signore, non sono i fratelli, non è il pastore o l'anziano, o l'autorità della Chiesa, no, l'accusa viene da fuori. Il serpente che veniva da fuori mise il dubbio. Il dubbio viene da fuori, fratelli, lode Gesù Cristo. Quindi noi ci dobbiamo fortificare dentro con Dio, fortificare dentro con Dio, lode Gesù Cristo. Dice, cosa devo fare per fortificare la mia vita? Dare il tuo cuore, fare delle azioni quotidiane che ti collegano al Signore. Lode Gesù Cristo. Come quelle azioni che lo spirito di questo mondo ti vuole fare per scollegarti e collegarti a questo mondo, attraverso le passioni, attraverso le gioie di questo tempo, attraverso tutto. Nei periodi di lockdown è limitato. Ma lo spirito di questo mondo è pronto, appena finisce il lockdown, via, dai, frenesia. Lode Gesù Cristo. Alleluia. Andiamo al capitolo 3 di Genesi. Capitolo 3, versetto 5. Guarda cose, come si insinua il dubbio. Vedi, lo spirito di questo mondo cerca di trasmettere e di insinuare il dubbio. Il dubbio non è da Dio, fratelli. Dice, ma è Dio sa, guarda cosa gli dice, è Dio sa che nel giorno che mangerete del frutto di quell'albero, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Cioè, qual era il dubbio? Dio non ti ama, non avere fiducia in Dio, non ti fidare, stai attento, occhio. Io ti amo di più, lo spirito di questo, io ti amo di più. Cioè, in maniera subdola ti sta dicendo, vedi che io ti amo di più, che io ho per te, per la tua famiglia, ho più interesse di Dio. Dio non vuole che tu conosca, perché poi tu diventerai come Dio. Dio non lo vuole. Lode Gesù Cristo. Non vuole che tu lo ami. Lo spirito di questo mondo non vuole che tu lo ami con tutto il tuo cuore. Dio, i comandamenti del Signore, Gesù racchiude in due comandamenti tutte le scritture. Il primo è ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, tutta l'anima tua, con tutta la tua mente, con tutto te stesso. Dice, il secondo è simile, ama il tuo prossimo come te stesso. Lode Gesù Cristo. Il dubbio che cosa fa? Cerca di scardinare questo rapporto. Metti il dubbio. Non avere fiducia. Fidati, perché solo tu, te stesso. Eppure la sapienza che noi abbiamo non ci salva, fratelli. La salvezza ci viene attraverso la pazzia della predicazione, non per la nostra comprensione umana. Non è l'intelligenza, non è per i ragionamenti che mi ha fatto un fratello che io sono arrivato al Signore. Diego, ti ricordi? E non è un discorso di un intelletto o di una arte oratoria che farà che uno crede o non crede. È pazzia. Le cose di Dio sono pazzie per lo spirito di questo tempo. Obbedire è pazzia. Dice, ma tu nel 2020 parli di ubbidienza. Io vedo a volte, quando parlo di obbedienza, anche i fratelli mi guardano gli occhi sgranati. Dice, ma che obbedienza. Democrazia. La Costituzione italiana, come tante, dice che è il popolo che ha il potere, non Dio. Cioè, capito che le cose di questo mondo, non c'è quasi nulla di questo mondo che ci fa, anzi non c'è nulla che ci aiuta a collegarci a Dio. Le cose di questo mondo non ci aiuteranno, è solo credendo nella sua parola, che è pazzia, è anacronistica. Possiamo dire che la sua parola è anacronistica, cioè con i tempi, dice va per i fatti suoi. E certo, che la sua parola non è di questo tempo, non è naturale, è sovrannaturale, è del regno sovrannaturale. E per vincere il naturale noi dobbiamo credere in lui, accettare lui. E quindi l'uomo è stato scardinato dal rapporto con Dio, dal giardino dell'Eden, dalla pace, dalla gioia, da un futuro sereno, gioioso, come dal dubbio. Quindi non appoggiamoci alle cose di questo mondo che generano dubbi nel rapporto con Dio, ma accettiamo la parola della fede che è pazzia. È pazzia, non è sapienza. Ma per Dio la sapienza di questo mondo è una grande pazzia. Lode Gesù Cristo. Quindi aspettiamoci, non entriamo nel rapporto con Dio cercando di capire le cose di Dio, cercando di entrare con i ragionamenti, con la logica, con la filosofia. No. E credere nella pazzia di Dio, che è la sapienza di Dio. Siete d'accordo? Hai compreso? Non so se avete compreso, ma l'Evangelo, cioè la verità di Dio, è pazzia. Però dobbiamo essere pronti ad accettare la pazzia di Dio. Perché se noi, se lo spirito di questo mondo ha messo il dubbio dentro di noi e ci fa ogni volta che riceviamo una parola e dobbiamo verificare, vuol dire che qualcuno ci ha dato qualcosa, che dobbiamo gestire le cose di Dio. Ma questo non ci farà vivere il regno, il potere, la guarigione e la liberazione. Non ce la farà vivere. Ci farà vivere il mondo umano, il mondo terreno e tutto quello che c'è in questo tempo. Lode Gesù Cristo. Dio invece ci vuole collegare a sé. Disse, vi ricordate, Gesù disse a Pietro, dice andate e gettate la rete. E lui gli rispose, maestro, ma siamo tornati, siamo stati una notte a pescare, non abbiamo preso nulla, erano distrutti. Io immagino, io ho visto un po' come operano i pescatori, e quando tornano e non prendono niente durante la notte, sono distrutti, non gli puoi parlare. Io mi ricordo c'erano questi miei zii, che se gli dicevi una mezza parola, prendevano un masso così, te lo... E Gesù quando gli disse a Pietro, vai... E lui Pietro dice, disse una parola ma subito si mise a ubbidire, ubbidì al Signore. Questa ubbidienza alla parola, che è pazzia, l'ubbidienza è una parola, è pazzia. Credere nella preghiera è pazzia, ubbidire al suo indirizzo è pazzia. Ma questa pazzia ci salva, fratelli. Questa pazzia produce vita, liberazione, guarigione, vita eterna. Amen. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Voglio pregare per i fratelli che sono collegati su Zoom. Signore, benedicili, benedici questi fratelli. Voglio pregare per loro, le loro famiglie. Signore, metti la tua mano, la tua unzione, la tua benedizione su di loro. Voglio pregare per i fratelli che sono qua e quelli che sono su, che guardano su internet. Signore, benedici, Padre. Benedici ognuno di noi, dacci la sapienza, dacci lo spirito, dacci l'unzione nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il Signore ci benedica, c'è ora il coro, il culto termina dopo la canzone. Vi ricordo i collegamenti online.